credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Solo in Dio la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone.
In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.
L'altezza vertiginosa del prologo del Vangelo di Giovanni ci rapisce, ci fa gustare e contemplare la luce della vita. Afferrati dalla luce che non muore, ci scopriamo trapassati da essa nelle fibre della nostra intimità, come nei tessuti della nostra esistenza, dei nostri incontri, delle nostre relazioni. L'immagine della luce per esprimere il mistero di Dio è un qualcosa che ci riporta all'origine, al mistero della creazione, quando dal nulla, nella separazione delle tenebre dalla luce, la realtà ha incominciato a prendere forma dalle mani colme di amore del Padre. La luce, quindi, è segno del tutto di Dio che si comunica all'uomo.
La luce che permette ai nostri occhi di vedere è un richiamo a quella luce spirituale e interiore che ci permette di vedere Dio. Questa luce è lo Spirito Santo, è l'amore, è Dio in noi. Questa luce forte, gioiosa, inestirpabile, è fin dalla creazione del mondo nell'intimo di ogni uomo, nascosta magari e non accolta, ma pur sempre silenziosamente attiva e misteriosamente viva. La luce è quindi dono, regalo, gratuità, generosa offerta, che si propone alla nostra riconoscenza. Il nostro io è interpellato da tanta generosità, dal dinamismo d'una certezza che chiede di essere accolta, riscoperta, amata sino ad essere assimilata. In noi e non fuori da noi è da ritessere l'accoglienza di questa luce divina che costruisce la nostra fisionomia spirituale.
L'essere plasmati da questa luce richiede il medesimo sforzo di chi accoglie la parola senza condizioni, lasciando che essa ci conduca verso l'orizzonte del dono e del bene. La luce è segno della totalità di Dio, che comunica non una parte di sé, ma tutto se stesso al cuore dell'uomo. Il tutto di Dio, il tutto della sua relazione. Tutto è riversato nel cuore dell'uomo perché possiamo anche noi imparare ad amare e a conoscere la bellezza di fare della nostra vita un dono.
Fatica e bellezza corrono insieme nella ricerca di afferrare e trasmettere il dono di Dio e il suo amore. La luce di Dio arriva a muovere la volontà, accendendola al gusto del dono, all'amore che non delude, alla gioia che si sazia solo nel donare con interezza di cuore e con radicalità di scelta. Una luce, quella di cui stiamo trattando, che non conosce altro che la comunione, e che non ha origine e che è fuori dalla nostra percezione del tempo. Essa, infatti, è eterna e gioiosa, sorgente, fiume, mare e nello stesso tempo eterna fonte di amore, dono senza uguali e paragoni. Conoscere il significato e la portata di questa luce ci fa passare dal senso del vuoto, del vacuo e dell'effimero alla solidità di una percezione più vera, migliore e completa della realtà. In questa luce vediamo e tocchiamo il gusto di vivere. Possiamo nutrire quella sete che la solitudine esaspera, screpolando le zolle della terra senza acqua del nostro animo.
Una luce, quella di Dio, che ci cerca e che rimargina ogni ferita con il balsamo di un amore senza paure e senza limiti. Una luce ci rianima e ci costringe ad alzarci dal poltrire della penombra e siamo così rianimati, risorti ad una nuova serenità, inaspettata come il regalo a sorpresa di un amico. È Dio, assoluto sole di tenerezza, infinito sole di amicizia, che ridesta e fa crescere nuovi germogli e preziose gemme sui nostri rami. Ascoltiamo quanto scrive a tale proposito l'anonimo autore de L'imitazione di Cristo.
Ecco, mio Dio e mio tutto, che voglio di più? Quale altra cosa posso io desiderare per la mia felicità? O parola piena di dolce sapore. Sapore però che gusta soltanto colui che ama il Verbo, non colui che ama il mondo e le cose del mondo. Mio Dio e mio tutto. È detto abbastanza per chi ha intelletto, ed è una gioia per chi ha amore ripeterlo spesso. In verità, se tu sei con noi, recano gioia tutte le cose. Se invece tu sei lontano, tutto infastidisce. Sei tu che dai pace al cuore, una grande pace e una gioia festosa. Sei tu che fai gustare rettamente ogni cosa e fai sì che noi ti lodiamo in tutte le cose. Senza di te nulla ci può dare diletto durevole. Perché una cosa possa esserci gradita e rettamente piacevole, occorre che la tua grazia non sia assente. Occorre che questa cosa sia condita del condimento della tua sapienza. C'è forse una cosa che uno non sappia rettamente gustare, se questi ha gusto di te? E che cosa mai potrà esserci di gioioso per uno che non ha gusto di te?
Proviamo a circoscrivere le tappe che l'autore dell'Imitazione di Cristo ci indica per essere afferrati dal dono di Dio, dalla sua grazia e dalla sua luce. L'esperienza di Dio che si comunica è un qualcosa di dinamico, è un percorso, è il cammino della sequela di Gesù oggi per noi, che non lo vediamo più se non con gli occhi della fede.
L'esperienza di Dio parte dal saper riconoscere che ci sono luci create che vengono dal mondo e una luce increata che viene da Dio. Vi è poi non una vera luce, ma piuttosto un abbaglio che il mondo produce. Esso è la concezione dell'uomo che si pone al centro dell'universo senza Dio, senza l'amore che viene da Dio.
Il mondo, inteso come gerarchia di valori che non riconoscono la bellezza e l'armonia del Creatore, ha una luce autoriflessa, tanto vivida quanto incatenata a sé. La luce di Dio, invece, chiede di essere trasmessa e non si esaurisce in se stessa, ma si moltiplica e si diffonde inghiottendo il male, le tenebre e le logiche del buio. La luce dello Spirito Santo ci permette di vedere Cristo anche se la sua vicenda umana sia ormai compiuta, per cui ogni credente diviene un testimone oculare di Gesù.
Noi oggi siamo chiamati ad essere riflesso vivo di una parola viva, quella di Dio, che come luce invincibile dissipa lo spirito di confusione che il mondo sceglie per evitare ogni sforzo nel lottare, perché emerga la verità trovata. Scrive San Francesco d'Assisi nelle sue Regole ed Esortazioni.
Il Padre abita una luce inaccessibile, e Dio è spirito, e nessuno ha mai visto Dio. Perciò non può essere visto che nello spirito, poiché è lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Ma anche il Figlio, in ciò per cui è uguale al Padre, non può essere visto da alcuno in maniera diversa dal Padre e in maniera diversa dallo Spirito Santo. Perciò tutti coloro che videro il Signore Gesù secondo l'umanità, ma non videro né credettero secondo lo Spirito e la Divinità che Egli è il vero Figlio di Dio, sono condannati.
Siamo dunque alla partenza del pellegrinaggio interiore che ci porterà a scoprire le sfaccettature del luminoso volto di Dio. L'esperienza di Dio è un qualche cosa che smuove e che non lascia come prima. Tutto incomincia con un incontro con Cristo. Magari non riusciamo immediatamente a riconoscerlo, magari il cuore arde, ma non sappiamo il perché. Ma poi ci accorgiamo che è il dono della luce che ci smuove ad una conoscenza più profonda, ad una volontà di bene da seguire. Il desiderio si muove al ritmo di quello di Dio. La luce di Dio ci svela tutte le tinte della realtà, tutte le sfumature della verità e tutti i moti del bene.
L'incontro con Gesù, che avviene ad un livello umano che potremmo dire orizzontale, comunica anche una luce che proviene dall'alto, da Dio stesso. Così il vertice dell'irraggiungibile presenza di colui che è totalmente altro da noi e che nessun nome può trattenere, si dona alla nostra esperienza, purificandola dalle angustie dei limiti. La luce di Dio poi penetra in profondità dentro di noi. Essa ci richiama ad una vita che abbia il coraggio di rigettare la superficialità.
La luce di Dio non serve per restare a galla fra le agitazioni della vita, ma anzi è forza che ci aiuta a immergerci dentro di noi, dentro il nostro lavoro, nel nocciolo delle questioni, per gustare il sapore della realtà. La luce vince ogni zona d'ombra e dissolve le resistenze alla radice, guarendo la causa del nostro egoismo. Basta lasciare socchiusa la porta del nostro cuore e la luce della presenza di Dio diviene forza arrendevole che pervade volontà, intelligenza e sentimento.
La luce di Dio purifica, perché essa mette a nudo i nostri limiti. Infatti, più cresce in noi il senso di Dio, più ci sentiamo amati da Lui e più la nostra sensibilità sarà educata nel riconoscere il peccato e ciò che si frappone tra noi e l'amore. Il cammino di purificazione incomincia proprio dal chiamare per nome il nostro peccato, distinguendo con chiarezza le paralisi della vita spirituale. La luce mette a nudo il vuoto che scegliamo, il piacere che ricerchiamo, le fatiche che scansiamo, le responsabilità che non riusciamo a portare.
Il cuore è graffiato da questa luce di verità che muove le energie più segrete del nostro interiore verso la maturazione di una scelta, portandoci a decidere nella libertà che ci ha raggiunti, per crescere lasciando tutte le vecchie abitudini ad una. La luce di Dio non ha solo uno scopo di diagnosi, ma è anche e soprattutto farmaco. Come la parola e l'Eucaristia, la luce di Dio è medicina di immortalità che non solo ci irrobustisce nella lotta spirituale, ma che ci dona anche la vittoria già conseguita da Cristo. Ascoltiamo ancora dall'Imitazione di Cristo.
Diversi, molto diversi per noi sono il gusto che dà il Creatore e il gusto che dà la creatura, quello dell'eternità e quello del tempo, quello della luce increata e quello della luce che viene data. O eterna luce, che trascendi ogni luce creata, manda dall'alto un lampo splendente che tutto penetri nel più profondo del mio cuore. Rendi puro e lieto e limpido e vivo il mio spirito in tutte le sue facoltà, che esso sia intimamente unito a te in un gioioso abbandono. Quando dunque verrà quel momento beato e atteso in cui tu mi appagherai pienamente con la tua presenza e sarai tutto e in tutto per me? Fino a quando questo non mi sarà concesso, non ci sarà per me una piena letizia. Ancora purtroppo vive in me l'uomo vecchio. Ancora non è totalmente crocifisso, non è morto del tutto. Ancora si pone duramente con le sue brame contro lo spirito. Muove lotte interiori e non permette che il regno dell'anima abbia pace. Ma tu, che comandi alla forza del mare e plachi il moto dei flutti, levati in mio soccorso. Disperdi le genti che vogliono la guerra. Abbattile con la tua potenza. Mostra, te ne scongiuro, le tue opere grandi e sarà data gloria alla tua speranza. Altro rifugio non mi è dato se non in te, Signore mio Dio.
La luce di Dio è gioia. Dopo il buio, dopo quel lieve stordimento che si prova quando dal buio passiamo repentinamente al chiarore, ecco che comprendiamo la luce come segno di felicità. La paura e l'inconsapevolezza nutrite dal buio sono fagocitate dal calore della fiamma che brucia e scalda. Chi ha avuto la fortuna di stare in compagnia davanti al falò in montagna a cantare, a raccontare o a raccontarsi, sa quanto sia un'esperienza importante quella di vegliare davanti al fuoco che scalda, illumina, rende i volti dai lineamenti più umani e infonde una serenità discreta e matura. La Chiesa è la comunità dei credenti in Cristo radunati dal fuoco della Pentecoste, trasformati dalla luce di Dio che supera anche le barriere dell'incomprensione e delle lingue.
La luce di Dio, quindi, fa chiarezza e deterge la caligine delle lacrime e del dolore, rendendoci capaci di una nuova e più serena vita. La luce di Dio è dono di vita e fa crescere, proprio come il sole cura e fa maturare i frutti della terra. La luce quindi diviene nutrimento, sostanza e veicolo di comunione, forza che trasporta le migliori energie che sono in noi per costruire relazioni, ponti e linguaggi di comunione. La luce di Dio è nutrimento, cibo per l'intelligenza, che così cresce col comprendere, per la volontà che si irrobustisce con l'amare e per il sentimento che si affina con la verità.
La luce di Dio non sorge né tramonta perché è eterna, ma a volte si nasconde, si svuota perché possiamo cercarla con la nostra umanità, perché possiamo raggiungerla senza esserne travolti o sopraffatti. La tentazione, la prova, il deserto sono momenti in cui la luce di Dio si nega al nostro esperire. L'inquietudine si addensa attorno a noi e ci sembra di perdere tutto quello che abbiamo scoperto con fatica su Dio e sul suo amore. Che fare? Che fare in quei momenti di buio e di incapacità a cogliere una dimensione nuova? Che fare per continuare a sperare? Ascoltiamo cosa suggerisce l'anonimo autore dell'Imitazione di Cristo.
O figlio, giammai in questa vita sarai libero dall'inquietudine. Finché avrai vita, avrai bisogno di essere spiritualmente armato. Ti trovi tra nemici e vieni assalito da destra e da sinistra. Perciò, se non farai uso da una parte e dall'altra dello scudo della fermezza, non tarderai ad essere ferito. Di più, se non terrai il tuo animo fisso in me, con l'unico proposito di tutto soffrire per amor mio, non potrai reggere l'ardore della lotta e arrivare al premio dei beati. Tu devi virilmente passare oltre ogni cosa e avere braccio valido contro ogni ostacolo. La manna viene concessa al vittorioso, mentre una miseria grande è lasciata a chi manca di ardore.
Il combattimento spirituale è una dimensione quotidiana per chi vuole seguire il Cristo. La tentazione ci mostra come bene ciò che bene non è. È una distorsione della verità che ci spinge a compiere scelte che vanno contro noi stessi, mentre siamo illusi di vivere un momento esaltante per la nostra persona. L'amarezza e il dolore del vuoto che abbiamo assaporato lasciano nell'amarezza le nostre forze. Disorientati, senza una precisa meta, facciamo fatica a rialzarci e a riprendere in mano la nostra vita.
La luce di Dio ci solleva nell'inquietudine di aver perso il gusto di vivere e ci rialza con forza oltre il nostro peccato. Cristo ha definitivamente vinto il peccato e la morte, di cui le tenebre sono il simbolo. Senza paura, la luce che ci viene incontro è la promessa che la nostra vita non può avere pace se non in Dio. Così dovremmo di continuo rivedere la nostra mentalità. Non siamo noi che con il nostro efficientismo salveremo il mondo. Nemmeno della nostra preghiera Dio ha bisogno. La verità, la gioia, il senso pieno del nostro esistere stanno nel saper cogliere il significato della trasfigurazione delle cose che vediamo, perché la nostra vita diventi epifania del volto di Cristo.
Se vai cercando la tua pace in questa vita, come potrai giungere alla pace eterna? non a una piena tranquillità, ma a una grande sofferenza ti devi preparare. Giacché la pace vera non la devi cercare in terra, ma nei cieli, non negli uomini o nelle altre creature, ma soltanto in Dio. Tutto devi lietamente sopportare per amore di Dio. Fatiche e dolori, tentazioni e tormenti, angustie, miserie e malanni, ingiurie, biasimi, rimproveri, umiliazioni e sbigottimenti, ammonizioni e critiche sprezzanti. Cose queste che aiutano nella via della virtù e costituiscono una prova perché si è posto al servizio di Cristo. Cose, infine, che preparano la corona del cielo, che è un'eterna ricompensa io darò, un travaglio di breve durata e una gloria senza fine per una umiliazione destinata a passare. Forse tu credi di poter sempre avere le consolazioni spirituali a tuo piacimento? Non ebbero neppure sempre i miei santi, i quali soffrirono invece tante difficoltà e tentazioni di ogni genere e grandi desolazioni, se non che, con la virtù della sopportazione, essi si tennero sempre ritti, confidando più in Dio che in se stessi, consci che le sofferenze del momento presente non sono nulla a confronto della conquista della gloria futura. O vuoi tu avere subito quello che molti ottennero a stento, dopo tante lacrime e tante fatiche? Aspetta il Signore, comportati da uomo e fatti forza. Non disperare, non disertare. Disponiti invece fermamente anima e corpo per la gloria di Dio. Strabocchevole sarà la mia ricompensa. Io sarò con te in ogni tribolazione.
Monia Parente e Rosario Tronolone hanno presentato Solo in Dio, la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno, Alessandro De Carolis, Gaetano Lizio. Tecnico del suono Silvio Anelli. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.